E dunque il tema, lo conoscete, è la Samaritana, ma oggi è Pentecoste. Ecco. Pentecoste e per una felice coincidenza, devo dire, è proprio una coincidenza, il messaggio centrale, diciamo il messaggio teologico centrale del grande capitolo 4 dell'Evangelo di Giovanni, che è appunto il capitolo del colloquio tra Gesù e la Samaritana e i Samaritani, poi alla fine, il messaggio di quel capitolo è proprio il messaggio di Pentecoste, cioè Dio è spirito. A un certo punto è questo che Gesù dice alla Samaritana quando lei gli chiede dov'è che bisogna adorare Dio, se qua, se là, eccetera, eccetera. E lui risponde, Dio è spirito, cioè appunto è il messaggio di Pentecoste. Che cosa vuol dire però questa parola, Dio è spirito? Possiamo intuire qualcosa di quello che vuol dire, ma non possiamo immaginare tutto quello che questa parola, questa espressione, Dio è spirito, vuol dire. Gesù, come sapete, nel colloquio con Nicodemo, paragona Gesù al vento. Cioè, Dio è come un vento. E qual è la caratteristica del vento? È che non lo vedi, non vedi assolutamente nulla. Anche il vento più impetuoso, il vento più tremendo, anche quello dei cicloni, non vedi nulla, vedi solo tutto ciò che si muove. Cioè vedi il movimento che il vento suscita, vedi le fronde dell'albero che si piegano, ma il vento non lo vedi. Cioè vedi tutto ciò che è mosso dal vento e il vento non lo... questo è Dio, colui che muove il sole e le altre stelle, l'ultimo verso della Divina Commedia, colui, l'amore, ma colui che muove il sole e le altre stelle, totalmente e sempre e soltanto invisibile. Nella Bibbia sovente si dice di qualcuno, ad esempio di un profeta o di altre persone, anche di Stefano, del primo martire cristiano, che sono mosse dallo Spirito. Ecco, lo spirito è ciò che mette in movimento e ti fa fare delle cose che mai avresti pensato di fare e che se tu seguissi soltanto la tua ragione non faresti mai. Questo è Dio, questo è il vento di Dio. Dio come vento, Dio come spirito. Questo è Pentecoste. Ad esempio, ricordate, nel racconto di Marco si parla del battesimo di Gesù e subito dopo si dice che lo spirito lo sospinse nel deserto dove mai dovresti andare nel deserto? È lì dove si muore di sete, si muore di fame, si muore di tutto, di serpenti, di tutto quanto. Cioè, entri nel pericolo, nella zona off limits. Questo è Dio che ti porta dove non vorresti neppure andare al limite. Certamente dove non sceglieresti di andare. Eppure è così. Questo è Pentecoste, questo è lo Spirito, questo è Dio come vento. E l'Apostolo Paolo traduce, diciamo, questa esperienza fondamentale, questa esperienza cristiana dello Spirito, la traduce con una formula meravigliosa che si trova nella seconda lettera ai Corinzi, il capitolo 3, versetto 17, dove l'Apostolo dice che il Signore è lo Spirito e dove è lo Spirito, ivi è libertà. Dio come vento vuol dire Dio in libertà. Ecco, Pentecoste è la festa della libertà di Dio, che spazia, che si muove, che va, che soffia, dove vuole. Dio in libertà. Questo è, diciamo, il messaggio di Pentecoste. E questo è quello che Gesù dice qui nel cuore del discorso con la Samaritana, quello che dice è che Dio è Spirito. E lo Spirito è libertà di non essere né sul Monte Garizim e neppure a Gerusalemme, guarda un po'. Neppure lì dove dovrebbe essere, dove aveva detto che sarebbe stato nella città santa, nel luogo santo, nel santuario, nell'arca, sopra l'arca, con l'arca, eccetera, eccetera, no, perché Dio è libertà anche di non essere là dove tu te lo aspetti e di essere là dove non te lo aspetti. Cioè, Dio non lo puoi rinchiudere in nessuna istituzione, in nessuna dottrina, diciamo anche in nessuna ostia. In nessun tabernacolo. Io mi emoziono sempre un po' quando mi capita di partecipare a una messa cattolica e vedo il prete che prende queste ostie e le chiude a chiave nel tabernacolo. Io devo dire, fremo un pochettino, perché penso, come fai? Non è possibile, non è possibile, no. In nessuna religione lo puoi chiudere e neanche in tutte le religioni messe insieme non lo puoi rinchiudere. Non lo puoi rinchiudere neanche nella tua esperienza. Tutti abbiamo più o meno un'esperienza di Dio, cerchiamo di avere un'esperienza, non la puoi rinchiudere neanche lì, non la puoi rinchiudere neanche nel tuo cuore, perché è anche nel cuore suo, è anche nel cuore suo. Questo messaggio straordinario della libertà di Dio in libertà, Dio come vento. Vabbè, questo era soltanto in fondo un'introduzione, perché...
Una introduzione lirica, poetica.
Sì,
molto bella.
Perché? Perché in realtà, anche se il nucleo centrale del capitolo 4 è questo, però se tu leggi tutto il capitolo dall'inizio alla fine, vedi che il tema del capitolo è Gesù. È Gesù. Lui rivela Dio come vento, Dio come libertà. Però il tema del capitolo è Gesù, è Lui. E quindi io vi propongo adesso una lettura di questo capitolo in 5 tappe. In 5 tappe, che sono le tappe della progressiva rivelazione di questo sconosciuto, perché Gesù comincia come sconosciuto. Chi è questo ebreo senza nome? Non è che si presenta, sono Gesù di Nazareth, non è niente. Un signor nessuno. È un signor nessuno che arriva lì, come tanti altri, poi scompare all'inizio. Poi ci sono queste, quindi la prima tappa, un uomo qualunque. Un uomo qualunque che però fa delle cose un po' strane, che nessun altro ebreo come lui farebbe. E lo vedremo, e questa è la prima tappa. Poi, se stesse zitto, non succederebbe nulla, ma comincia a parlare e fa dei discorsi stranissimi, che naturalmente la povera samaritana non capisce, ma che la insospettisce, dice, ehi, ma qui ci sono... Chi è costui? Comincia a interrogarsi su Gesù. Cioè questo signor nessuno potrebbe diventare un signor qualcuno. E allora lei comincia a esplorare. E a un certo punto arriva a dire, sei un profeta, vedo che sei un profeta. Cioè non sei semplicemente un ebreo qualunque, ce ne sono tanti, passano e se ne vanno. Sei un profeta. Poi il discorso va avanti, c'è il discorso di Dio, su Dio, e questa ancora più si stupisce e arriva a dire, vedo che, no, non lo dice lei, ma lo fa dire a Gesù, dice... Vedo che, so che voi aspettate il Messia, sottinteso, potresti anche essere tu questo Messia. Cioè, dal nulla al profeta arriva e Gesù le dice, sono io il Messia. Allora questa qua parte... Torna a casa sua, cioè tra i suoi, e dice, ma ho incontrato questo. E allora lì c'è l'ultima tappa, che è la tappa non più della samaritana, ma dei samaritani, i quali, chiedendo a Gesù di stare con loro per 2 giorni, Gesù accetta, parla, si parlano, conversano e alla fine abbiamo capito, abbiamo visto che questo è il Salvatore del mondo, cioè non più soltanto il Messia di Israele, quindi una cosa tutto sommato circoscritta, ma il Salvatore del mondo. Vedete la parabola del capitolo, cioè si parte da questo ebreo qualunque, che non è nessuno, e arriva alla fine a dire è il Salvatore del mondo. Questa è la progressione formidabile di questo capitolo unico, un capitolo straordinario, che praticamente corrisponde alla scoperta di Gesù. Capito? È la scoperta di Gesù. E quindi al progressivo itinerario che ti porta a credere in Gesù. Questo è il cammino che dobbiamo fare, rapidamente naturalmente, ma voi vedete che bellezza, che straordinaria ricchezza di prospettive. Vabbè. Allora partiamo dalla prima tappa, Gesù uomo. Un uomo, un ebreo qualunque, senza aureola, ovviamente, che come tutti a mezzogiorno, dopo aver camminato tanto, ha sete e chiede da bere. Un ebreo assetato. Un ebreo assetato. Un ebreo assettato, però la samaritana vede delle cose un po' strane, delle cose, dei comportamenti. Il primo, difatti lo dice, come mai tu che sei ebreo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Dove ci sono 2 cose da dire, prima di tutto, che gli ebrei non si fermavano nella Samaria, in questa terra di mezzo tra la Giudea e la Galilea. Perché? Perché era la terra abitata da una popolazione che loro, gli ebrei, giudicavano eretica, una popolazione sincretista, come diremmo oggi, che mescolava la fede di Israele, diciamo così, con dei culti orientali. Era, oltre a essere multietnica come razza, diciamo così, era anche una regione con una religione spuria, veniva considerata eretica. Allora gli ebrei non si fermavano, invece questo qua è un ebreo che si ferma. Quindi un uomo come tutti gli ebrei, però un po' diverso, per via di questo fatto che intanto si ferma. Gli altri attraversavano il più presto possibile per non fermarsi in quella terra sconsacrata. Oltre a questo c'è il fatto che lui appunto chiede da bere a questa donna samaritana. Ora, lei non sapeva che era un rabbino Gesù, ma noi lo sappiamo e notiamo l'enormità di questa cosa, perché un rabbino non chiede a una donna assolutamente nulla, non la accetta nella sua comunità. Le donne non erano, e difatti Gesù, quando entra, per modo di dire, nella casa di Marta e Maria, compie un gesto rivoluzionario. Perché gli ebrei, i rabbini non accettavano le donne nella loro comunità come discepole, non le accettavano, invece Gesù le accetta e qui anche si rivolge alla samaritana e appunto le chiede da bere. Quindi la samaritana vede un'umanità, Gesù uomo, ma una umanità un po' diversa da quella che ci si poteva aspettare. Ma questo fatto di Gesù uomo è un fatto che io considero molto rilevante per noi oggi, perché credo che la umanità di Gesù sia un tesoro nascosto che non abbiamo ancora veramente esplorato, non lo abbiamo ancora veramente scoperto e messo in luce come meriterebbe, perché noi viviamo in un tempo in cui c'è una spaventosa disumanità che caratterizza l'umanità contemporanea. E questo è un grande mistero: come mai l'uomo può essere così disumano? Come mai? Se noi pensiamo al secolo scorso, ma anche a questo, ma se pensiamo ai lager, se pensiamo ai gulag, se pensiamo alla bomba atomica, se pensiamo ai 40 milioni di morti nella Seconda Guerra Mondiale, che com'è possibile che l'uomo sia così disumano? Dovrebbe essere solo umano. Se è uomo, che sia umano. No! C'è questa disumanità. Nessun animale è feroce come l'uomo, nessun animale. Cioè l'uomo è l'animale più feroce della terra. È una cosa che fa venire i brividi, una constatazione che fa venire i brividi. Siamo capaci di atrocità inimmaginabili. E ne inventiamo sempre di nuove. L'animale non è così, l'animale, anche il leone che mangia la gazzella, ma non la tortura. Ad esempio la tortura è una specialità solo umana. Allora io dico appunto che l'umanità di Gesù è il tesoro nascosto. Cioè il tesoro di una umanità che noi abbiamo perduto e che Dio ha conservato in Gesù. E se pensate al fatto che un antico concilio, quello di Calcedonia del 451, ha stabilito che Gesù è veramente Dio, è veramente uomo, cioè che in lui troviamo la verità del nostro essere umani, io dico, ma questa umanità l'abbiamo veramente ricevuta, l'abbiamo veramente interiorizzata, l'abbiamo fatta nostra oppure no? E allora dico, anche il fatto che qui Gesù viene presentato come uomo, semplicemente uomo, è un Evangelo. Quando noi poi, attraverso tutto il Nuovo Testamento, e soprattutto gli Evangeli, scopriamo che tipo di umanità. Cioè, Gesù rivela che l'uomo può anche essere quello. Non è un superuomo, non è un angelo, non è un angelo Gesù, è un uomo. Allora l'uomo può anche essere così, come era Gesù. Puoi essere umano come lui. Non è un superuomo. Ecco, io credo che qui c'è un insegnamento profondo. Che non viene molto diffuso, non viene molto annunciato, non viene predicato, ecco, e invece dovrebbe esserlo. Questo dunque è questa prima tappa di una umanità piena, 100% uomo, non superuomo, non angelo, no, no, come noi, tranne il peccato, ma diverso. Cioè tu puoi essere sempre uomo, non hai bisogno di diventare Dio o un angelo, no, resta umano ma un po' diverso da come sei. Ecco, lei, la samaritana, vede questa diversità, vedi, come mai tu ti rivolgi a me, tu che sei ebreo, a me che sono samaritana e per di più donna, come mai? Allora, ecco, essere diversamente uomini, questo è la prima scoperta che fa la samaritana. Questo è un uomo diverso, però, un pochettino, mi incuriosisce, voglio andare a fondo, voglio vedere chi è veramente questo qua. E allora entriamo nella seconda tappa. E la seconda tappa qual è? È la tappa quando Gesù comincia a parlare e dice delle cose assolutamente che la samaritana, perché dice: io ho un'acqua. Ma come? Dice: c'hai sete e dici che hai un'acqua, ma allora bevi la tua acqua, non chiederla a me. E poi dov'è il tuo secchio per te attingere? Dov'è il tuo pozzo? Ma perché naturalmente quando Gesù dice io ho un'acqua, ma se c'è l'acqua c'è anche la sete. Se tu hai un'altra acqua vuol dire che c'è anche un'altra sete. Ah, che cosa vuol dire? Vuol dire c'è un altro mondo. C'è un altro mondo che tu non vedi, di cui non sai niente. E io ti parlo proprio di questo altro mondo. Questa povera samaritana, cioè se Gesù stesse zitto, bevesse e andasse via, non succedeva niente, ma invece parla, dice delle cose che non abbiamo mai udito. Ah, c'è un'altra acqua. C'è un'altra sete, c'è un altro mondo, c'è un'altra vita. Ah, capito la rivelazione? Cominci a aprire gli occhi su una realtà di cui non supponevi neppure lontanamente l'esistenza. Ed ecco allora che questa samaritana, sopraffatta naturalmente da questa roba, dice: ma vedo che sei un profeta. E allora dice: ma se è un profeta, cos'è un profeta? Un profeta è uno che riceve le cose direttamente da Dio e le trasmette al popolo, alla comunità, eccetera. Dice: allora, se tu sei veramente un profeta, allora devi, sei uno che te ne intende di religione, devi capirci qualcosa. E quindi spiegami un po' questa faccenda di dov'è la vera religione. Perché noi diciamo che Dio bisogna adorarlo qua, voi ebrei dite che bisogna adorarlo là. Allora spiegami un po' le cose come stanno. E lì c'è la grande sorpresa, perché tutti ci aspetteremo, dice: beh, effettivamente è Gerusalemme. Tanto più che sul monte Garizim il tempio non c'era più, era già stato distrutto da circa 100 anni. Quindi non c'era più niente, ma c'era ancora l'idea che comunque lì c'era il Tempio dei Samaritani e lì c'era la vera religione, la religione samaritana. Ci aspetteremmo che Gesù dica, se uno pensa a tutte le promesse dell'Antico Testamento, anche le cose che Dio stesso dice, ho scritto il nome di Gerusalemme sulla palma della mia mano, eccetera, eccetera, il Tempio, la mia dimora, eccetera, eccetera. Uno potrebbe fare una conferenza di 3 ore sul rapporto tra Dio e Gerusalemme, il Dio biblico, diciamo. E invece no, né qui né là, né alla Mecca né a Roma.
Scandaloso.
E allora dove? E allora dove? Dappertutto e in nessun luogo. Dappertutto e in nessun luogo. Una cosa straordinaria. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Dio è il tempio di se stesso. Non c'è un tempio di Dio diverso da Dio. È già un bel discorso, è già un bel discorso, ma, no, ma è soltanto la metà del discorso, perché l'altra metà è: voi siete il tempio di Dio. Questo è la verità completa, che da un lato Dio è il nostro tempio, è il tempio di se stesso, non c'è altro tempio di Dio che Dio, e dall'altro noi siamo il tempio di Dio, lo dice l'Apostolo Paolo nella... È inutile citare, ma vedete che paradossi meravigliosi, che paradossi meravigliosi, che noi qui vediamo la libertà di Dio da tutti i santuari per fare di te il suo santuario. È veramente una cosa, ci toglie il fiato.
Troppo grande, Paolo.
Troppo grande, troppo grande, troppo grande. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio non è cristiano, non è musulmano, non è induista, non è protestante, non è cattolico. Dio è. Dio è. Punto. Punto. Non andare avanti. Perché qualunque aggiunta è una sottrazione. Qualunque aggiunta è una sottrazione. A questo punto, non abbiamo finito, perché qui è ancora sempre il profeta, che se ne intende di Dio, dice lei, se sei un profeta, questo punto, allora Gesù, poi appunto perché Dio è spirito e quindi è vento, tu costruisci un santuario, ma il vento non sta nel santuario, capito? Quindi né qui né là, il vento non sta nel santuario, non ci sta, può passare anche, perché no? È anche libero di passare, ma poi deve andare oltre. Dio è sempre oltre. A questo punto, Dio è sempre oltre perché è spirito, è vento. Vabbè. A questo punto, grande sorpresa, Gesù cambia discorso completamente. E dice a questa donna, va a chiamare tuo marito. Sta poveraccia, diciamo. Va a chiamare tuo marito. Non ho marito. Hai detto bene, perché ne hai cinque. Ora, a parte le interpretazioni possibili di cinque, di questi cinque che potevano essere, potrebbero essere, forse sono effettivamente, cinque diverse divinità che la popolazione samaritana ha avuto nel corso della sua, quindi sarebbe una metafora, sarebbe una, vabbè, ma non è quello che ci interessa. Quello che ci interessa sono tuo marito, i tuoi mariti. Cioè, finché parli di Dio, finché parli, va bene, uno ascolta, impara, guarda un po'. Ma qui ora io sto parlando di te. Capito la faccenda? Capito? Quando tu ti accorgi che Dio o Gesù parla di te, non parla più di Dio, delle cose generali che vanno bene per tutti e per nessuno, il discorso diventa personale, tu mi coinvolgi. E allora a questo punto dice, qui non c'è soltanto un profeta che mi spiega la religione, ma c'è un Messia che spiega me. Perché di profeti ce ne sono tanti, ma di Messia ce n'è solo uno. E lei, presa com'è, ora prigioniera in un qualche modo della parola di Gesù, che la blocca sulla sua esistenza, che viene coinvolta così direttamente, allora dice qui, non c'è più solo il profeta che mi parla di religione, ma c'è Dio che mi parla di me. E allora, indirettamente, come ho già detto, dice, so che da voi deve arrivare un Messia, il Messia, sottinteso, potresti anche essere tu. E difatti Gesù dice, l'hai detto, quello che sono io il Messia. Cosa vuol dire però questa rivelazione del Messia? Come vedete, la progressione dal Signore Nessuno, siamo arrivati già al Messia. Cosa vuol dire il Messia? Vuol dire tante cose. Vuol dire tante cose, vuol dire in modo particolare che nel Messia si compiono le promesse di Dio. compiono le promesse di Dio. Cioè tutto quello che è stato annunciato dai profeti si realizza nel Messia e nei tempi messianici. Quindi è il compimento della storia della salvezza. Quindi quando Gesù si rivela come Messia, dice: la storia della salvezza arriva al suo epilogo, alla sua conclusione. Messia di Israele, che è più che un profeta. Vi ricordate che anche Gesù lo dice quando dice i niniviti si ravvidero alla predicazione di Giona, che era un profeta, ed ecco qui vi è più di Giona. Ecco. Oppure quando dice la regina di Saba venne per conoscere la sapienza di Salomone, ma qui c'è qual più di Salomone. Ecco, cioè il Messia è qualche cosa di più. Ecco, in lui la ricchissima esperienza di fede di Israele in tutta la sua storia e in tutte le sue espressioni si manifesta in Gesù, viene assunta e riassunta nella storia di Gesù e attraverso di lui diventa nostra. Ma ho dimenticato di dire una cosa importante. Chiedo scusa, devo fare un passo indietro. Quando Gesù dice che Dio è vento, non è imprigionabile nel santuario, adopera però una parola chiave della predicazione di Gesù, della rivelazione di Dio da parte di Gesù, cioè la parola Padre. La parola Padre lo dice, l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ecco, questo avevo dimenticato di dire, che da un lato c'è questo Dio in libertà, ma dall'altro c'è la rivelazione di una paternità di Dio che è una paternità universale. Come dice l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini, c'è un solo Dio che è Padre sopra tutti, fra tutti e in tutti. Tutti e tutti. Vuol dire tutti. Tutti vuol dire tutti. Vuol dire tutti gli uomini. In maniera diversa finché volete, ma la paternità di Dio è una paternità universale. Non ci sono figli di serie A, figli di serie B, c'è un'unica figliolanza adottiva, siamo tutti figli adottati, ma tutti figli. E questo è fondamentale per affermare la sostanziale fraternità degli uomini. Cioè tutti sono fratelli. Questa è la grande intuizione di Francesco d'Assisi, che è l'unico, mi sembra, nella storia cristiana che ha capito questa categoria della fraternità. Perché, come sapete, nella storia anche degli ordini religiosi, del monachesimo, eccetera, ci sono due linee. C'è la linea della paternità e la linea della fraternità. La linea della paternità è la linea clericale, chiamiamola così, cioè il religioso, l'ordinato che ha ricevuto l'ordinazione è padre. Difatti il Papa si chiama Santo Padre. Santo Padre sarebbe il nome di Dio, direbbe. Comunque Santo Padre, non Santo Fratello. Santo Padre. Ma Francesco, come sapete, ha abolito questa categoria, l'ha abolita anzitutto nella sua fraternità, nella sua comunità, e ha detto e ha rifiutato che il capo della comunità francescana si chiamasse abate. Abate vuol dire padre, come sapete, abba, padre. No, si chiama guardiano. Il guardiano dei suoi fratelli, la famosa parola di Caino, sono io forse il guardiano di mio fratello, sì che sei il guardiano di tuo fratello, e allora lui ha preso questo concetto. Ma è fondamentale per comprendere la Chiesa cristiana, capire questa dialettica tra paternità e fraternità. Se c'è il padre, ci sono i figli, le figlie. Ma se c'è il fratello, ci sono le sorelle, i fratelli. Capito? È molto importante questo. Significa una completa diversa visione della Chiesa. Allora, quando Gesù dice che Dio è padre, cosa vuol dire? Che noi siamo figli e quindi fratelli dello stesso padre. Ecco perché dice poi nell'Evangelo di Matteo al capitolo 23, non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Perché? Perché voi siete, perché se io chiamo lui padre, io sono figlio e non sono più fratello. Se è padre non è fratello, è padre. E io non sono fratello, sono figlio. Ma se io lo chiamo fratello, siamo fratelli, sorelle, eccetera. Dunque c'è questo grande punto fondamentale che è implicito nel nome che Dio, che Gesù dà a Dio, il nome eccelso, che lui ripete fino a dire il Padre nostro, appunto, Padre nostro, che sei nei cieli. Va bene. Allora siamo arrivati al Messia. A questo punto il discorso con la Samaritana finisce, perché la Samaritana non ha più nulla da aggiungere, nulla da togliere, scappa, va a correre, non scappa, no, ma corre, dice, ho incontrato colui che... potrebbe essere il Messia, potrebbe essere il Messia. Va ad annunciare, diventa missionaria. E vedete qui, è la prima missionaria cristiana. Chi è la prima missionaria cristiana? Una donna, una eretica e, diciamo, non proprio una santa, si direbbe oggi. Non proprio, dico, sarà stata sfortunata, non lo so. La prima missionaria. Ma vedete la rivoluzione di questo Giovanni, che poi, non contento di aver fatto di una donna la prima missionaria cristiana, e quella donna farà di Maria Maddalena la prima apostola cristiana, cioè la prima che annuncerà il Cristo risolto ai agli apostoli, ai cosiddetti, ma lei è l'apostola degli apostoli. Questo è Giovanni, è un grande rivoluzionario, anche rispetto ad altre tradizioni evangeliche che troviamo nel Nuovo Testamento. Allora, appunto, praticamente questa samaritana non ha più nulla da dire, non ha, perché la rivelazione di Gesù come Messia conclude il discorso, conclude la rivelazione, corre nella sua città e dice ai samaritani: ho visto, ho incontrato uno, eccetera, eccetera, e questi qua dicono: allora invitiamolo. E Gesù sta con loro per 2 giorni. Evidentemente hanno uno scambio di pensieri, di fede, di quel che è, e alla fine dicevano alla donna, versetto 42, l'ultimo: non è più a motivo di quel che tu ci hai detto che crediamo, ma noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Cioè, non per sentito dire, ma per l'incontro diretto con Gesù attraverso la sua parola, perché noi non abbiamo l'incontro diretto con Gesù, abbiamo l'incontro indiretto. Quindi non è per quello che mi dice la samaritana, ma per quello che Gesù mi dice nella sua Evangelo, nella sua parola, è per quello che io ho creduto, sappiamo che questo è il Salvatore del mondo, quindi non soltanto di Israele, Messia di Israele, Salvatore del mondo, e questa è la più grande affermazione che c'è nel Nuovo Testamento riguardo a Gesù. Ecco. Quindi vedete, e ho concluso, vedete la straordinaria, lo straordinario percorso che parte da questo signor nessuno che ha sete, eccetera, eccetera, e arriva attraverso la scoperta progressiva del profeta e del Messia addirittura a riconoscere in Gesù il Salvatore del mondo. E questo è praticamente l'itinerario della fede cristiana.
Grazie Paolo.
No, 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 no.